Signore e signori, buonasera.
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 Buon pomeriggio.
Buonasera.
Sera.
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 Buonanotte.
Buongiorno.
Madame, mademoiselle, bonsoir.
Monsieur, bonsoir.
Ultimo piano.
Scusa, scusa, Roger, cos'è che andavi fittamente confabulando con quel diavolo di Capitan Visier?
No, no, niente, Bert, è che dopo vari tentativi, lui e il dottor Zhang sono finalmente pronti a sperimentare il primo trasduttore spaziale per microparticelle.
Scusa, 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 Roger, non per sapere gli affari tuoi, ma esattamente tu che cavolo c'entri con l'infernale macchinetta? Non sei certo una particella, è per te lo spazio. È solo la distanza che ti separa dal frigorifero? Sì. Aggiungo che l'ultima volta che ho incrociato la parola scienza è stata oltre 45 anni fa, sfogliando il sussidiario illustrato. Dai!
Non è così. Tranquillo, Bert, diciamo che do una mano. Mi occupo della questione commerciale, sai, le solite cose, liste, prenotazioni, pacchetti vacanze, qualche prodottino finanziario di supporto.
Ma non mi sembri esperto della materia. Non mi dire che stai vendendo a qualche incauto subumano il simpatico viaggetto galattico. Ma non eravate in fase di sperimentazione?
Già, Bert, malgrado qualche piccolo pregresso problemuccio col booking,
sì,
risolto peraltro, risolto brillantemente. Ho già una bella lista di volontari paganti.
Scusa, scusa, Roger.
Sì?
Lascerei perdere l'avverbio brillantemente, che hai schivato le denunce solo per il buon cuore dei creditori. Ma se non erro, parlavi di microparticelle, mica di persone.
E vabbè, adesso non mi fare il formalista, il problema è proprio quello. O li riduciamo a pezzettini prima di spararli per spazio, ma non è molto bello a dire il vero, oppure la cosa succede automaticamente durante il trattamento e forse la cosa risulta un tantino più elegante e igienica, e che sarà mai?
Non ho parole. Gentili amiche e gentili amici, buongiorno!
E benvenuti all'ultimo piano da Roger Sterling
e Bertam Cooper. Senti, Roger, ma tu lo hai spiegato agli inconsapevoli ebeti che stai circuendo che di loro nello spazio ci arriverà al massimo qualche etto di informe poltiglia?
No, Bert, scusa un attimo. Se c'è qualcuno disposto a pagare in anticipo svariati milionate di dollari per assicurarsi un posto nella storia, il mio compito è quello di interpretare i loro bisogni, di assecondare i loro desideri e di preparare nel miglior modo possibile il simpatico ingresso in orbita, il mitico viaggio nello spazio profondo. Per altre cosette c'è il libretto di istruzioni e i 75 fogli della liberatoria.
Cioè, Roger, fammi capire. Cioè, voi state circuendo degli imbelli, dei ricchi cerebolabili, convincendoli che forse, e sottolineo forse, data la vostra brillante sperimentazione, li sparerete nello spazio, direi a questo punto per sempre, con la piccola questioncina residuale che è assai probabile che a vedere le stelle non ci arrivino integri, ma a pezzettini o in microparticelle. Capri, sai che goduria?
Beh sì, più o meno è così. Sai, in effetti, la storia delle particelle non è proprio bella da raccontare.
Allora, scusa, scusa, fammi prendere il codice un attimo. Dunque, beh, c'è la truffa, quella è evidente. Poi c'è la circonvenzione di incapace, che vorrei vederli in faccia i tuoi scaltri clienti. Poi ovviamente l'omicidio, quindi la sottrazione, occultamento, vilipendio di cadavere, oltre a una trentina di altri reati, per così dire, minori. Beh, caro Roger, direi che questa volta state facendo veramente le cose in grande.
Scusa, no. Non sono d'accordo, Bert. Tecnicamente sono loro che si cacciano nei guai. Io agevolo. Al più mi limito a fornire la migliore assistenza.
Sì, Roger, l'ho già sentita questa cosa. Pare molto di moda una singolare interpretazione di customer care.
Ma insomma, Bert, non leggi i quotidiani. Non ti sei accorto di quello che sta accadendo. Sembra di essere tornati negli anni 50. Qui è tornata la corsa allo spazio. Pensa che addirittura Lisandro è interessato.
Ah, Lisandro, dici? Beh, ma questo cambia tutto. Ecco, quella sì che sarebbe veramente una buona azione. Allora, senti, Lisandro secondo me è un ottimo candidato.
Sì.
Io però, magari, se posso, vorrei suggerirti di non raccontargli nei particolari sta cosa delle particelle, che sai, è una personcina sensibile che magari mi si impressiona, mi cambia idea.
Va bene, Bert, sarà fatto. Gentile pubblico, come ormai avrete certamente capito, oggi all'ultimo piano si parla di spazio.
Benvenuti all'ultimo piano.
I confini dividono lo spazio, ma non sono pure semplici barriere, sono anche interfacce tra i luoghi che separano. In quanto tali sono soggetti a pressioni contrapposte e sono perciò fonti potenziali di conflitti e tensioni.
Caro Bert, lo spazio pare proprio essere il naturale palcoscenico del bipede umano, che proprio sulle sue varie dimensioni ha fondato la propria supremazia rispetto alle altre specie viventi, ponendo le basi per una massiva colonizzazione dell'intero pianeta.
Già, Roger, pare proprio che l'abominevole genere umano abbia ben impressa nel profondo del proprio codice genetico la primaria necessità di affermare se stesso, a partire da uno spazio fisico, marcando il territorio a difesa, a conservazione della propria specie.
Già.
Scusa, Roger, sì? Ma mi sovviene un dubbio. Non è che siamo finiti nella redazione di Ai confini dell'etologia?
No.
O in qualche episodio di Mr. Brain,
no,
l'accanito
no, no.
topo masocefalo che intende conquistare il mondo?
Altro che etologia e comics, Bert. La parabola della presenza dell'uomo su questo pianeta sembra una stravagante crasi tra la teoria dell'evoluzione e l'etica della memoria, tra l'origine della specie di Charles Robert Darwin e i sepolcri di Ugo Foscolo.
La dimensione spaziale è un elemento costitutivo dell'umano. E il permanere, lo stanziare ad oltranza in un luogo, in un determinato spazio, finisce spesso anche per influenzare alcuni dei suoi comportamenti sociali.
Come dire, provati a crescere in Valtrompia tra il leggiadro altiforno e la fabbrica di tondini e vedi un po' come mi vieni su.
Sì, più o meno come dire, prova tu a crescere in compagnia della famigerata pozia mangusta e dell'ineffabile nonno primitivo che poi mi diventi come quella sorta di allarme sociale ambulante che risponde al nome di
Lisandro. Lui! Ma per quanto l'uomo sia un bipede sostanzialmente geolocalizzato, alla perenne ricerca di un proprio spazio, di un lembo di terra ove stabilirsi, è anche al contempo un animale profondamente sociale, dotato di una cosa rara nel mondo naturale: la cultura.
È rara anche non nel mondo animale.
Certo. La cultura. Un carattere distintivo che trasforma i comportamenti, il linguaggio, i modelli di riferimento e che obbliga il solitario umanoide a confrontarsi con i suoi simili, anche solo per fisiologiche necessità di natura relazionale, di discussione e confronto.
Una volta marcato il territorio con una pietra, uno steccato, una bandiera, una garritta, il nostro caro e astuto bipede geodinamico ha imparato nel corso dei secoli che per difendere al meglio i confini del proprio suolo, per tenere integra la frontiera, era necessario trovare qualcosa di un tantino più complesso che agitare asce e bastoni, magari un concetto, un'idea immateriale che potesse fungere da collante, da fattore aggregante.
Per trasformare un indefinibile accrocchio di umani e errabondi in una collettività agguerrita e organizzata sulla base di un solido principio d'autorità, era insomma necessario lavorare sul senso di appartenenza, scomodando al riguardo l'idea di patria e allestendo un'appassionante finzione storico-identitaria da lasciare in eredità alle abili mani di politici, giornalisti, pedagoghi, intellettuali e antropologi. E voilà!
Una tragica metafinzione che ha condizionato pesantemente lo sviluppo sociopolitico di vaste aree del pianeta, che ha richiesto un altissimo contributo di sangue da parte di inconsapevoli vittime, che ha alimentato spirali di guerre e conflitti e che non ha contribuito a risolvere nemmeno una delle grandi questioni che continuano ad assillare il genere umano.
Scusa Bert, puoi chiudere la finestra per cortesia che sento un fastidioso rumore di stivali e cingolati. Ma com'è che all'alba del terzo millennio sono tornate di moda queste cose? Ma non le avevamo drammaticamente archiviate diversi decenni fa?
Non del tutto, mio caro Roger. Sai bene che se la politica non trova soluzioni, non fornisce risposte di fronte ai grandi fenomeni migratori, alla progressiva e inevitabile globalizzazione culturale, alla perdurante crisi economica, c'è sempre qualcuno che è pronto a investire sulla moderna industria della paura, che fa leva sui timori, le incertezze, le riserve di meschina ignoranza di cui l'essere umano è naturalmente dotato.
Magari, purtroppo, un qualcuno particolarmente abile nell'influenzare le opinioni e che con poche rozze idee chiarisca una volta per tutte che la via più breve alla sicurezza e alla felicità terrena sia quella che porta alla fortezza, alle barriere e ai reticolati, giusto per difendere dagli intrusi la propria casa, il bue, la vacca, il mercato, le proprie tradizioni, gli interessi nazionali.
Insomma, nella buona sostanza, la parola uomo implica quella di spazio. e quest'ultima quelle di lite, conflitto, rivendicazione, perché è proprio lo spazio e pure il condominio la dimensione principe per cui gli uomini si sono da sempre combattuti, ingannati, traditi, uccisi.
Che si parli di comunità di uomini scimmia o di civiltà super tecnologiche, pare proprio che lo spazio vitale sia una bolla entro cui un popolo e un'etnia si senta a casa propria. Invadere questo spazio, per qualsiasi motivo, l'acqua, il territorio di caccia, il controllo del commercio, la schiavitù, l'antenna satellitare, significa scatenare una guerra.
Cari amici, eccoci nuovamente tornati sul lodo del precipizio, pronti a cadere nel vortice dell'isterismo patriottico e nazionalista, regno delle più estreme ed elementari logiche difensive, la cui semplicità lascerebbe a bocca aperta intere classi della scuola dell'infanzia.
Per quanto smentita da autorevoli studi scientifici, questa elementare logica binaria, questa banalità del male, mio caro Bert, è comunque alla base della rutilante mutazione di intere comunità rurali, di pastori e maniscalchi, dapprima in borghi chiusi e quindi in aggressivi stati-nazione, riserve di caccia di uno sfrenato liberismo che ha magicamente trasformato i cittadini in consumatori, attribuendo alle istituzioni il compito di custodire i valori tradizionali tipici ed esclusivi del patrimonio culturale e spirituale della nazione.
Insomma, vediamo di essere concreti. Il nostro car bipide umanoide vive ancora oggi ostaggio di un epocale dilemma. Rassegnarsi all'isolamento tra le altre turrite siepi dell'allegra villetta bifamiliare della Valtompia o assecondare un insopprimibile bisogno di socialità e cultura e scendere quindi a valle a farsi un giretto alla locale saga della cotoletta?
Grandissimo.
Credere alle lusinghe del patriottismo o diventare cittadino del mondo? Sprangare la porta o andarsi a vedere un concerto?
E pensare che all'alba del terzo millennio qualche politologo in preda di evidente delirio psicotropo si era anche convinto che l'umanità fosse ormai pronta ad accantonare una volta per tutte le sanguinarie e strampalate teorie geopolitiche, le trincee ideologiche delle sacre patrie o gli imbarazzanti ideali di nazioni romantiche in lotta tra loro per riparare asseriti torti dall'età della pietra.
Sì, l'altro ieri più o meno. Cioè, nonostante tutto quello che è avvenuto nel secolo scorso, purtroppo qui c'è ancora troppa gente che si mette a discutere di spazio vitale, di confini, di bussole, di geografia, senza nemmeno accorgersi che ormai la frontiera è diventata una mera categoria del pensiero, che i suoi dati personali, così come peraltro i suoi sudati risparmiucci di una vita affidati con molti scrupoli all'amicone bancario della cassa di credito rurale della Chianina
abbezzata,
sono allegramente trattati da una multinazionale che ha i propri uffici direzionali dove?
No, in Papuasia.
In Papuasia,
sì,
a
no.
Centinaia di migliaia di chilometri dall'allegra saga della cotoletta.
Sempre
e che
quella.
Non tiene in alcun conto la provenienza del denaro, le mappe geografiche o le impacciate manovre finanziarie dei governi e che anzi assiste ben contenta alle ataviche dispute nazionali di svariata natura. Sa mai che magari questi con gli interessi.
Per cortesia, quindi, non parlateci più di identità, di passaporti, di radici etniche e religiose, di popoli, stati o nazioni. Per cortesia, non scomodate più anacronistiche tesi separatiste, secessioniste o nazionaliste. Per favore, smettete di ragionare di confini e frontiere, perché anche solo l'idea di una strada con una sbarra, fosse anche un passaggio a livello, ci mette ansia e trasmette quel senso di claustrofobica paura.
Magari saremo un tantino ottimisti, ma qui all'ultimo piano siamo invece convinti che sia proprio il coraggio del dialogo e del confronto, che sia la cultura, l'accoglienza, la valorizzazione delle differenze e delle diversità a fare del nostro piccolo micro paesello un membro attivo di una grande comunità globale. Insomma, il mondo sta scorrendo da un'altra parte. Le decisioni si giocano su tavoli ben distanti da quelli di cui si occupano stabilmente le prime pagine dei quotidiani. Il dibattito delle libere idee continua liberamente a crescere in rete e noi non vogliamo certo perderci lo spettacolo.
E soprattutto, per cortesia, facciamola finita con sacre fonti o sacre acque. Mettiamo via gli spadoni e gli elmi, che poi finisce che ci si fa del male. Archiviamo per sempre gli imbarazzanti miti fondativi, perché invece è il caso di preoccuparci di questo presente e soprattutto del prossimo futuro e magari pure della qualità della vita delle persone, del loro lavoro e delle loro reali aspirazioni, evitando peraltro di prenderle troppo per i fondelli. Seems to me like they want us to be afraid. Maybe we just like being afraid. Maybe we just so used to it at this point that it's just a part of us.
months or something. Goddamn. Sick of that. Mic check. The groove is thick, so I'ma rhyme like a lunatic. I do this shit with an unassuming wit. The corporation conjured up the bass and the tempo. My name is Lift, that's the intro, now let's go. The flow of life throwing strife into the mix to depict our condition and the word is sick. The powers to be, a power in me, to speak upon stress and strife that I see every day. And launch a speaker bomb, culture of fear is up in your ear. They're telling us terrorists about to strike, maybe tonight, right? Let me just back up slowly. Of those who control me. It used to be we just had a screen in the crib on the TV, but now we carry screens when we leave. See laptops, smartphones, now we're never alone. A new affliction I call media dome. But on the low, famine is the programming. You wanna watch your favorite show because it's so slamming. Hold hands and let's gaze into the beautiful glare while we're here, so immersed in this culture of fear.
Questi sono i viaggi della nave stellare Ultimo Piano. La sua missione è esplorare strani nuovi mondi per combattere la noia e la banalità, fino ad arrivare là, dove nessun bipede è mai giunto prima. Scusi, scusi, guardi che c'è il bagno e occupato c'è la villa. E s'accomodi per cortesia,
Ultimo piano.
Caro Roger, là fuori nello spazio profondo qualcosa si sta muovendo.
Ah, vuoi mai che siano le microparticelle di Lisandro che stanno allegramente fluttuando lungo la Via Lattea?
Temo di no, purtroppo, mio caro Roger. Pare non si tratti dell'inutile poltiglia cosmica di quel degenerato del cuginastro. Qualcosa in realtà che vuole che si muove di ben più strutturato. Si direbbe proprio che là fuori fervano infatti grandi manovre.
Già, proprio così, Bert. La costruzione della stazione spaziale internazionale è ormai a buon punto, ma da qualche mese a questa parte, e a quanto pare per un bel po' di tempo, non avremmo più la possibilità di sentire il classico Houston, abbiamo un problema, ma magari piuttosto e con più probabilità Wenchang, oppure Shenzhou, o nel caso anche Baikonur, abbiamo un problema.
Accade infatti, cari amici, che lo Space Shuttle, il costoso e vecchiotto torpedone stellare, dopo 30 anni di onorato servizio trascorso tra alti e bassi, drammi e successi, sia definitivamente andato in pensione. Ciao. Ed almeno sino al 2015 di sostituirlo non se ne parla neppure.
A tal proposito, pare che Mr. Marchione
sia sempre lui, l'uomo con il maglioncino.
Sì, no. proprio lui si sia precipitato a proporre agli amici della NASA una versione aggiornata della Duna, una Space Dune.
Space Dune.
Ma sì, magica replica spaziale della celebre e straordinaria utilitaria, estremamente apprezzata non solo per le sue accattivanti e flessuose linee.
Bella, bellissima, sempre piaciuta.
Ma anche per l'autonoma capacità di librarsi agevolmente in aria, capottando sul posto da ferma.
Qualcosa mi dice però che la NASA abbia altro a cui pensare, Roger. Comunque sia, il presidente Obama, considerando le criticità della recente congiuntura economica, ha deciso di bloccare il Constellation Program.
Ehi.
E quindi, in sostanza, no money, no shuttle, no space.
Con l'ovvia conseguenza, quindi, che per spedire qualche astronauta in orbita, l'ente spaziale americano dovrà mettere mano al portafoglio, sborsando la bellezza di 63 milioni di...
Scusa, non ho capito le due cifre.
63 milioni di dollari agli amici russi, gli unici allo stato a disporre di un'astronave passeggeri operativa, la vecchia e gloriosa Soyuz, in servizio dal 1967, già proprio quella, e di base a Baikonur, nel gelo kazako.
Ma cari amici, non preoccupatevi che la vostra gitarella cosmica è comunque assicurata, perché esiste un'altra via per le stelle, quella del mercato. Siamo alle soglie di una nuova era spaziale, quella della, della globalizzazione delle galassie, dove al posto dell'inglese, la alle stelle, finalmente si parlerà anche russo, cinese, hindi, magari anche il farsi.
Sì, farsi. Da qualche anno ormai lo spazio è diventato il terreno commerciale di scontro per un'intera generazione di scaltri imprenditori, pronti a scommettere bilionate di dollari nella nuova frontiera del turismo spaziale. Tycoon come Elon Musk, un nome, voi capite, PayPal.
Ah, sì, un'aziendina.
Richard Branson, David Thompson e un manipolo di agguerrite nazioni emergenti stanno infatti riscrivendo le mappe dello sviluppo aerospaziale.
Ed è un dato oggettivo che Cina, India, Russia, Brasile, Indonesia, Corea del Sud e, attenzione, pure Ucraina e Romania stiano affilando le armi e facciano ormai la fila per la corsa alle stelle.
E così, mentre a Houston da adesso in poi si dedicheranno a qualche partitella di 3-7.
3-7, col morto?
Ma sì, può darsi. Nuovi cosmodromi si affacciano sulla scena, da Wenchang sull'isola di Hainan in Cina a Satish Dhawan nel Chennai in India, da Kourou nella Guyana francese a Plesetsk in Ucraina.
Amici vicini e lontani, siamo ormai entrati nell'era dei taikonauti, dal mandarino taikong, che significa astronauta.
Sì?
Un'epopea fantastica, immaginata da grandi scrittori di fantascienza come Dick Gibson, Arthur C. Clarke, nominata dagli spietati interessi delle grandi corporation e asservita alle ferree regole del profitto. Non a caso la NASA, per la spedizione di carichi e satellitini, già oggi si rivolge a spaceship private come Orbital o SpaceX. Insomma, Alien e le navi cargo della Weyland-Yutani Corporation sono davvero dietro l'angolo, magari l'hanno parcheggiate.
Caro Bert, mi stai forse spiegando che nel mentre mi stavo calando il mio aperitivo preferito mi hanno privatizzato pure lo spazio?
Sì, tranquillo Roger, ti hanno privatizzato, appaltato, terziarizzato. Così potrai anche dire anche tu che lo spazio è diventato un precario.
Ah, in questo caso il peggio della galassia, come dice il noto mini ministro Houston, passo e chiudo. We'll be right back.
il campo disponibile per gli oggetti della realtà dotati di dimensioni, individuati da una collocazione o posizione e suscettibili di spostamento. La sede è limitata dei corpi celesti, in quanto oggetto di studio ed esplorazione da parte dell'uomo. Ampiezza di territorio tale da assicurare la vita e lo sviluppo di un popolo. L'estensione materialmente disponibile per un testo scritto o stampato. Estensione di tempo.
Mio caro Bert, volevo dirti che là fuori, nello spazio profondo, ci sono davvero parecchie cose che si stanno muovendo, mica sono le mie balle.
Ah, pensavo. Cari amici, a quanto pare il pericolo viene proprio dallo spazio. Tranquilli che non stiamo parlando dell'ultima ricevibile opera degli Studios o di qualche inedita e sconcertante idiozia della coppia Lucas-Spielberg.
No.
No, per stavolta niente rumolani, niente baccelloni, niente di niente. Lisandro a parte,
sempre
ovviamente,
lui.
Quello sempre in mezzo alle balle. Possiamo certificarvi che allo stato non vi sia alcuna specie aliena conosciuta intenta a conquistare la Terra succhiando il cervello dei suoi abitanti. Ma chissà che schifo di sapore poi.
Questa volta infatti il pericolo, per così dire, è un tantino più terrestre. Stiamo infatti parlando dello space debris, ovvero di centinaia di migliaia di pezzi di vecchi missili, satelliti, scarti, bulloni e ferraglia assortita. Una sterminata marea di spazzature e rifiuti di origine assolutamente umana, che sta trasformando il cosmo in una affollata discarica, in una mega pattumiera ad alto rischio di collisione.
Caro Roger, la questioncina pare essere piuttosto cazzuta.
Già.
Perché in buona sostanza una bottarella con un bulloncino fluttuante dello spessore di un paio di centimetri alla signora velocità di 40.000 km all'ora è in grado di provocare un danno irreparabile alle strumentazioni. Ma esattamente cos'è che levita in orbita sopra le nostre care testoline?
C'è un po' di tutto, mio caro Bert. Il 31% dell'immonda immondizia cosmica è costituito da carichi abbandonati. Il 16% da pezzi di vettori sganciati. Il 13% da oggetti persi nel corso di passeggiate spaziali.
Chi è che si perde l'oggetto?
E il 2% dai cosiddetti detriti anomali. E Bert, in tutta confidenza, è meglio che non mi chiedi cosa siano.
Cioè, Capri, e sì che raccomandiamo sempre ai ragazzi di chiudere bene i finestrini e soprattutto di farsi un giretto in bagno prima di salire, per cortesia.
Insomma, in questo vasto campionario da discarica c'è realmente di tutto. Da reperti da museo, come la macchina fotografica di Mike Collins, a cui improvvidamente sfuggì di mano durante la missione Gemini 10.
Che se l'è persa.
A cosa? Alle mattonelle bruciacchiate dello shuttle, sempre quello.
Ogni tanto, peraltro, capita che qualche rifiutello ci piombi pure addosso.
Già.
Nel solo 2008 sono stati ben 743 i detriti caduti sulla Terra, e solo per una serie di fortunate coincidenze sono finiti in mare o nel deserto. Lo dico sempre alla prozia mangusta di non stare troppo in solarium a prendere il sole, che poi guarda mo cosa ti pergiunge dal cielo.
Già, una preoccupazione condivisa anche dall'Unione Europea, che ha da poco provveduto a varare un apposito programma, lo Space Situational Awareness, acronimo SSA, finalizzato alla creazione di un sistema in grado di monitorare le minacce e i pericoli in arrivo dal cosmo, che peraltro, giusto per la precisione, non sono mica rappresentati solo dalla simpatica spazzatura orbitale, ma anche da qualche asteroide in libera uscita o dalle temibili tempeste magnetiche e solari. Sì, sì.
Proprio così, Roger, perché la nostra cara sferona è da sempre il naturale bersaglio di svariati corpi celesti e la sua attuale precaria integrità pare davvero destinata al peggio. È solo questione di tempo, per così dire, di culo.
Ma sì, diciamolo. Ma non devi preoccuparti, caro Bert, perché comunque c'è qualcuno che cerca di prevedere con esattezza giorno e ora dell'esecuzione dell'eventuale sfratto. E questi tizi perdi tempo, i soliti ricercatori precari che infestano i campus italici barba,
sempre,
un po' in barba, e le invettive del mini ministro, sempre lui, vengono dall'Università di Pisa, dove si sono guadagnati l'appellativo di guardiani del cielo, quella che nome. Anche grazie ad uno straordinario algoritmo con il quale sono in grado di calcolare e tracciare tutte le rotte dei vari rottami ambulanti e degli spietati pietroni spaziali.
Il simpatico programmino mi calcola un po' tutto: traiettoria, orbita, velocità, massa, punto di impatto, con tutte le possibili variabili del caso, valutando quindi i reali pericoli che corre il nostro amato pianeta. Al momento pare siano ben 231 i sorvegliati speciali del Cosmo.
E a proposito, devi sapere, caro Bert, che abbiamo già una bella data cerchiata in rosso sul calendario cosmico.
Scusa, mi tocco.
Mi tocco, anch'io. Parliamo dell'anno 2132. Beh, vabbè.
Sì, Roger, pare proprio che il nostro pianetone si sia fissato un appuntamento galante con un piacente asteroide un po' sovrappeso targato 199RQ36. C'è da spostare la macchina. Pare che sarà un incontro veramente esplosivo. Si parla all'incirca di 2500 megatoni. Giusto per capirci, Hiroshima, la bombetta, era solo di 10 megatoni.
Cosa vuoi che
insomma,
sia?
Insomma, veramente un bel botto.
Boom! Scusa, Bert, devo interromperti perché la regia mi hanno appena riferito che Bob Giacobbo pare aver mollato quello scioperato del mostro di Loch Ness al suo destino e si sia chiuso in studio a preparare compulsivamente un mega specialone di Voyager, mentre il temibile duo degli Angelas sta allestendo per l'occasione una decina di stagioni di Super Quark, condito ovviamente dalle solite rutilanti animazioni in 3D.
Scusa, Roger, in tutto sto popò di fermento, ma cosa dice il nostro vate spaziale, il nostro pilota cosmico, la nostra ineffabile guida astrale?
Beh, il dottor Zhang dice, Zhang says, quattro magiche paroline. Buona fortuna a tutti, che tanto lui mica ci arriva al 2132.
Ultimo piano.
Verso l'infinito e oltre!
I dinosauri si sono estinti perché non avevano un programma spaziale.
Insomma, a quanto pare la corsa allo spazio ha perso il suo principale protagonista, il primo attore, quello che è rimasto per anni in piedi al centro del palcoscenico, a prendersi i fischi come gli applausi, lì davanti a tutti, a gestire i successi come i fallimenti, le gioie come i dolori, le soddisfazioni come i drammi.
Già, un protagonista piuttosto speciale che, invece di abdicare alla retorica nazionalista dell'eroica avventura tra le stelle, ha sempre avuto il grande merito di vedere nella missione spaziale una sfida impari contro le forze della natura, una lotta contro il tempo per riportare a casa sani e salvi i propri uomini.
Come avrete certamente compreso, stiamo parlando della NASA, la celebre agenzia spaziale statunitense, quella combinata azione della grave crisi finanziaria e dei numerosi impegni bellici americani sui vari teatri internazionali ha finito per tagliare drammaticamente fondi, bilanci e anche le speranze.
Già, con il lancio dello scorso luglio, il 135esimo, si è infatti definitivamente conclusa la trentennale epopea dello Shuttle e allo stato tutti gli altri programmi legati all'avventura umana nello spazio sono congelati.
Ma se lo stop ai voli dello Shuttle non significherà automaticamente la fine della leadership americana nel settore spaziale, dovete sapere che sono ben tre le importanti missioni legate al lancio di sonde e robot verso Luna, Marte e Giove. Comunque, di lanci di aeronavi con equipaggi a bordo per qualche più o meno breve giretto per il cosmo non se ne parlerà più per un bel po' di tempo.
A questo punto la domanda sorge spontanea: e che farà mai tutta sta bella gente? Cosa accadrà alla creme della creme dell'ingegneria aerospaziale americana?
Caro Roger, le possibili alternative sono almeno tre. Uno, migrare alla ricerca di nuova occupazione, magari in Russia o in Cina, nazioni la cui corsa allo spazio è già in uno stadio molto ma molto avanzato. Due, abbonamento flat, carta di credito, schedina prepagata e vai col poker online. O in alternativa, tre, pensionamento anticipato, discreto assegnino di pensione, robusto dondolo, una copertina per affrontare il rigore dell'inverno e soprattutto un mega album dei ricordi da sfogliare in allegra compagnia di figli, nipoti e amici.
Noi poveri vecchiotti, forse anche per far fronte a queste inedite necessità geriatriche e dopo lavoristiche, la NASA ha finalmente deciso di aprire i propri archivi fotografici, mettendoli online a disposizione di tutti su Flickr.com.
L'album dei ricordi della National Aeronautics and Space Administration è una collezione di immagini al contempo stupende e struggenti.
Sono fotografie che non solo illustrano la gloriosa epopea dei viaggi spaziali, ma raccontano i sogni, le tensioni e gli ideali di diverse generazioni di pionieri, scienziati e visionari, messi spesso all'indice solo per il coraggio di inseguire i sogni e l'immaginazione.
Suddiviso in tre sezioni, navicelle, eventi e fondatori, l'archivio della NASA racchiude uno straordinario pezzo di storia contemporanea che abbraccia tutto il percorso intrapreso dall'agenzia statunitense, dai disastrosi esordi missilistici dell'immediato dopoguerra all'avvento del temibile padre delle V2 ed ex SS, Wernher von Braun, assoldato alla causa americana per esigenze di guerra fredda, dal lancio in orbita di John Glenn e la Friendship 7 nel febbraio del 62, primo americano a girare per 88 interminabili minuti intorno alla Terra, un anno dopo va detto, il volo del compagno Gagarin, sino alla tragedia tragicissima dell'Apollo 1, quando una vampata di ossigeno sotto pressione si portò via le giovani vite di ben tre astronauti.
Ma queste foto sono anche una straordinaria occasione per uscire dai soliti tracciati della facile retorica, per provare a ricostruire l'incredibile contesto sociale, scientifico e tecnologico in cui maturarono avventure folli, irripetibili, come la conquista della Luna, annunciata con enfasi in piena guerra fredda dal presidente Kennedy, senza che nessun scienziato di Houston avesse tecnicamente la più pallida idea di come fare a raggiungerla.
Malgrado siano trascorsi diversi decenni da quei magici momenti, le foto di famiglia della NASA ci restituiscono intatta e fresca, come fosse ieri, tutta quell'urgenza, quella strana e isterica voglia di futuro, progresso e frontiera che era alla base di ogni missione.
Ma sì, una storia memorabile, fatta di passione e coraggio, anche di assoluta trasparenza, trascorsa nel bene come nel male, nella fortuna come nel colpevole disastro, davanti alle telecamere di tutto il mondo e sotto gli occhi di migliaia di curiosi e giornalisti. Tutti con il naso all'insù, nei loro occhiali da sole assiepati tra le dune di Cape Canaveral.
Tutti lì, a lasciarsi affascinare da una lunga scia bianca che si perdeva nel cielo. Tutti lì, da ore e ore, in attesa di ascoltare il fatidico countdown dalla voce del direttore di volo. 3, 2, 1, liftoff, we have liftoff. Tutti lì, a guardare il cielo e a pensare a quanto piccolo e insignificante sia l'uomo davanti all'immensità dello spazio. Tutti lì, a chiudere gli occhi e a sognare, perché in fondo questo era davvero lo spettacolo più bello, imponente e emozionante, a cui avevano mai avuto l'occasione di assistere.
We'll be right back.
piano.
Signore e signori, buongiorno e benvenuti a bordo di Ultimo Piano. È Capitan Visiera che vi parla. Stiamo viaggiando alla velocità di crociera di 27 km all'ora, all'altezza di 1,23 m da terra, e siamo in procinto di uscire dal parcheggio a pagamento di Via degli Etruschi, sempre che se stanno a sbrigare. La nostra prossima destinazione è la Luna, che dista da noi 384.413 km e che di questo passo percorreremo in qualche decennio. Vi preghiamo quindi di allacciare le cinture e di seguire attentamente le istruzioni impartite dalle due decerebrate in divisa al centro del corridoio. Vi ricordiamo che non faremo soste intermedie, tantomeno per espletare bisogni di natura fisiologica, per i quali è bene che vi attrezziate in proprio. La temperatura all'arrivo è di meno 223 gradi ed il cielo è coperto, molto coperto, direi scuro. Buon viaggio! Oh, e namo! Oh, che hai preso il biglietto? Namo! Non c'è cammina! Oh!
Good luck!
Caro Roger, devo darti una brutta notizia. Purtroppo tu, Capitan Visiera e Dottor Zhang, non siete mica i soli a voler spedire i clienti in giro per la galassia. Anche se ammetto che la vostra proposta potrebbe avere il vantaggio della singolarità, oltre ad una oggettiva rilevanza di carattere penale. Caro socio, ti tocca fare i conti con una spietata concorrenza.
Già, a quanto pare sono definitivamente caduti tutti gli steccati e lo spazio è diventato l'ultima frontiera della democrazia galattica.
E dove arriva la democrazia? In tempi moderni, si sa, fioriscono i commerci. Resuscitano gli scambi, gira il denaro, the money. Mi si muove l'economia. Insomma, il cosmo è pronto a un moderno rinascimento commerciale. E i famosi bastimenti alle porte di Orione sono tutti lì parcheggiati, sì, col motore acceso in tripla fila a aspettare i passeggeri.
Avete già scelto la meta delle prossime ferie? Siete indecisi tra il mare, la solita pallosa capatina Capalbio, la noia dell'uscita in catamarano a Formentera, la scalatella della Sierra Veluda o l'affollato trekking in Malaiano? Per non dire poi del solito nevrotico shopping dinamico tra le vie di Manhattan, del French Quarter e di Soho.
Ci vado ogni giorno, che palle.
Tutti i giorni.
Ma no, amici, niente di più dozzinale banale.
Certo.
Ma perché invece non lasciarsi cullare in orbita tra le stelle nel buio luccicante dello spazio profondo a guardare la cara vecchia pallona colorata magari dalla mega suite con vista sul mare della tranquillità o ancora più comodamente sospesi in aria in un confortevole navetta a rifarsi lo smalto e le unghie a gravità zero?
Caro Bert, pare proprio che i tempi siano ormai maturi e le due principali società aerospaziali russe, la Orbital Technologies e la Rocket and Space Corporation, hanno annunciato l'intenzione di costruire entro il 2016 la prima stazione spaziale commerciale che verrà messa a disposizione di tutti.
Ecco, proprio tutti, no. Magari no. Ah. Ma in fondo chi non ha a disposizione un misero budget feriale di qualche milionata di dollari?
Sì.
Bazzecole, lo sappiamo, per gente come voi che è abituata a destinare quei 4 soldi per la biancheria intima del cane e del gatto.
Certo, il cappottino. Quindi, cari amici, cittadini, turisti, industriali, scienziati, politici prossimi alla pensione, pensionati del brivido, l'alberghetto spaziale è lì, pronto a offrirvi riparo e una meritata sosta nel bel mezzo di un lungo volo circumlunare.
L'idea dei russi, diciamocelo, è geniale. Una sorta di bed and breakfast orbitale,
grande,
in grado di ospitare un massimo di 7 persone per un massimo di un anno, a cui potranno poi attaccare sia le Dragon, che sarebbero le suppostone cosmiche della SpaceX, già oggi pronte a trasportare gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale, ma anche le altre navicelle attualmente in uso per il trasporto dei materiali.
Senza poi dire che la stazione russa potrebbe diventare un rifugio sicuro per gli uomini della piattaforma internazionale, in occasione di importanti lavori di manutenzione, di gravi incidenti o delle ovvie pulizie di cambio stagione.
Sì, quelle poi,
Armadi? Sperando sempre che gli interinali del multiservizio non siano così solerti da aprire gli oblò per il classico ricambio d'aria.
Sì, che il succhietto che... Ma non è finita qui.
Pena appena.
Perché l'offerta turistica si compone anche di altri simpatici pacchettini, come quelli ad esempio proposti dalla società americana Bigelow Aerospace, che si dice pronta a sparare in orbita terrestre il primo residence, attenzione, tieniti, gonfiabile.
È grandissimo.
Si chiama Sun Dancer. Bellissimo. Che offrirà stanze in affitto a partire dalla modica somma di 95 andarci. Milioni di dollari l'anno. O meglio ancora, dalla Space Adventures, che sta testando le rotte suborbitali.
Ma caro Berta, attenzione, perché anche lo spazio profondo ha il suo porco low cost. Già, perché la Virgin Galactic di Mr. Branson pare aver già superato quota 50 milioni di prenotazioni. Stiamo parlando di un bigliettino individuale di soli 200.000 dollari. Per l'effettuazione di viaggi suborbitali, 45 minuti da brivido con il ritorno in piccata a gravità zero.
Ecco, l'importante, mi raccomando, lo dico sempre, è stare leggerini. Quindi, per cortesia, niente carré di maiale, niente terrinella di fagiano ripiena al lardo di colonnata, no bagna calda o crema fritta. Tutta il più due ostrichine e un bel martinello, che si rimane pure belli, giovani, in forma e soprattutto pronti a solcare la nuova frontiera.
piano.
Avevo iniziato il conto dei passi, come di consueto, dalla soglia del cancello d'ingresso della mia casa di Via Dante, esattamente al centro di un quartiere composto di vie con nomi di scrittori, e questo certo non è un caso. No, pensavo, i nomi non si devono mai sottovalutare, e certo essi non possono non avere avuto un'importanza determinante nella nostra vita, di mio fratello e la mia. I nomi sono determinanti, pensavo, questo è un dato di fatto. Avrebbe potuto essere via Leopardi oppure via Petrarca, e in tutti e due i casi non mi sarebbe dispiaciuto, oppure via Fogazzaro e mi sarebbe dispiaciuto, oppure via Manzoni, eventualità che avrebbe portato a un dispiacere ancora più grande.
Mio caro Roger, questa lunga passeggiata stellare mi ha fatto venire un po' di fame. Ed è forse arrivato il momento di tornare ad appoggiare i piedi sul suolo, sul piano terra, quello molto meno nobile, a fare i conti con la gravità e lo spazio urbano che ci circonda e ci assedia, togliendo dimensioni prospettiche, non solo alla vista, ma anche alla nostra esistenza.
Come potrete immaginare, per noi abituati ormai alle vertigini dell'ultimo piano, ai cieli azzurri e rarefatti, alle grandi prospettive, tutto questo è davvero fonte di grande frustrazione. Già, perché l'ominide postmodernista è diventato un inconsapevole prigioniero di uno spazio che non gli appartiene, che non ha progettato e che tantomeno ha potuto liberamente scegliere.
Stiamo parlando di luoghi domestici che frequentiamo quotidianamente e a cui ci siamo assuefatti, ma a cui sotto sotto non ci rassegniamo, e che sono ormai diventati quasi invisibili o avulsi perché estraneo ed alieno è il contesto in cui sono calati.
Già, fermatevi per un solo momento a pensare al luogo in cui vivete, alla città in cui lavorate, alle strade che percorrete, alle abitazioni in cui vi rinchiudete, agli uffici, alle fabbriche che frequentate. A dove andate a studiare, a divertirvi o a dormire, o più banalmente ancora, a dove parcheggiate quello schifo della vostra autovettura.
Se provate a sovrapporre una mappa aggiornata della vostra città ad una di due secoli fa, avreste davanti agli occhi l'esemplificazione cartografica di cosa è accaduto e stia ancora accadendo all'Homo sapiens e alla sua strana genia.
L'opera dell'uomo contemporaneo ha infatti stravolto il carattere originario dei territori e dei siti urbani in cui si era stabilito da centinaia di anni, replicando all'infinito una lunga teoria di non luoghi, del tutto privi di identità, carattere e coscienza. Scatole chiuse e preconfezionate, ben protette e difese, sì, in perenne attesa di una qualificazione e di un contenuto.
Peccato, perché in realtà proprio dai contenuti dovremmo cominciare a progettare, non il contrario.
Direi.
Le città sono così diventate tante piccole anonime stazioni di passaggio, popolate da persone che hanno sublimato sull'altare del più retrivo significato di modernità ogni residuo rispetto per il territorio, per la naturale bellezza dei luoghi, per le peculiari morfologie dei paesaggi.
Abbiamo violentato e calpestato secoli di storia, ignorando gli stessi equilibri idrogeologici, nella convinzione che tanto alla fine un infinito modello di sviluppo, un progresso di carta ci avrebbe salvato, senza mai chiederci il conto.
Il nostro spazio è così diventato un arcipelago di isole congestionate da un traffico convulso e inarrestabile. Le zone industriali della città si sono ingoiate intere campagne in una sorta di incoercibile horror vacui che si riesce a sedare solo costruendo finché il territorio non finisce. Finché non c'è più spazio, come ben scrive Vitaliano Trevisan, lasciando quindi sul terreno una cornice infinita di case orribili, di al grezzo, vuote e magari sfitte.
Già, oggi abitare significa fare i conti con una realtà indefinita di lotti, capannoni e centri commerciali, un nuovo mondo senza centro, una metropoli senza piazza, senza fulcro e anima, lunga, elastica, liquida e interminabile.
Fatevi un bel giretto nel cuore del nord-est. Andate a esplorare la pianura, dove autostrada, statale e pedemontana giocano a rincorrersi. Qui il già compromesso e fragile equilibrio del territorio è stato spazzato via da un ecletismo architettonico senza freni, che ha trovato nel cattivo gusto il principale carattere distintivo, per differenziarsi dall'opprimente massa di condomini e casette a schiera.
Il risultato è uno straordinario catalogo di orrori assortiti da architettura da karaoke. neocasoni alla veneta, ville in stile hollywoodiano, case a conchiglia, castelli turriti, dimore neomedievali, persino domus neoromane.
La ridente villettina periferica degli orrori è così diventato un inquietante microcosmo domestico, un rifugio a sé stante a cui tutto ruota attorno. Persino l'attività imprenditoriale che non a caso sorge esattamente al suo fianco tra la siepe ornamentale di ose antiche e le scavatrici, certo. In un continuum cementifero che ha fatto di ogni fabbrichetta uno schifo di capannone.
Già, e il cemento finisce per soffocare e condizionare anche i momenti di ricreazione e divertimento, anche se queste sono decisamente
parole un po' grosse.
Che si estrinsecano nella cura maniacale e compulsiva del povero giardino, nei riti sociali del barbecue domenicale o del claustrofobico convivium nella tavernetta interrata con le perline alle pareti, dove il nostro imprenditore del brivido trascorre ore e ore in compagnia dei suoi simili, i cosiddetti tavernicoli, giustiziando salamelle e costine, zacchete.
Tutto questo sconfortante scenario è la declinazione di un pensiero unico che gira attorno, diciamocelo, a due magiche paroline, chiavi fondamentali per accedere al modello di società padana: proprietà privata. Due simpatici termini che ben sintetizzano una dimensione esclusiva, autoreggente,
come le calze,
schiva e riduttante a ogni confronto culturale, che trovano fisicamente evidenza nelle fittissime recinzioni vegetali, nei perentori inviti a non importunare, realtà non dicono così ma dicono altro, o nel massivo ricorso a sistemi di allarme degni del Guggenheim.
Passeggiando in queste infinite pianure di villette a schiera, diventa del tutto comprensibile la compressione degli spazi ricreativi e del verde pubblico, dei marciapiedi, dei parchi, delle panchine, ridotti nei fatti a residuale complemento d'arredo del privato. Ma d'altro canto, cosa te ne frega di tutte queste cose? Se c'hai una bella villettina con giardinello e tavernetta,